E io credo che l'università oggi, nel nostro paese, ma non solo, sia un po' questa tipo di bella addormentata che non sembra accorgersi di che cosa sta realmente succedendo attorno. E mi sembra che le parole, le introduzioni fatte dai rappresentanti degli enti di governo territoriale e dall'università sottolineano questo aspetto, cioè ci sono dei processi nuovi, estremamente importanti, eccetera. Siamo, io credo, in una fase e una congiuntura della nostra storia di nuovo di grandissima importanza e sembra che più delle volte, nelle migliori ipotesi, si parli di aggiustamenti, piccole cose, ridimensionamento, rifunzionamento, eccetera. Ci sia anche un po' di paura nell'assumersi delle responsabilità che io credo, e in questo Sandro era estremamente esplicito, siano estremamente importanti, che sono anche quello di, che non è facile, di essere leader culturali di un pezzo di territorio o di un paese o di una società. E ognuno si deve assumere le sue responsabilità, ma poi deve fare le cose che in realtà vanno in quella direzione, non solo parlarne. Allora, parto anch'io da alcuni elementi di contesto molto generale, però ne introduco rispetto a quelli di solito utilizzati e che ci affliggono un po', l'invecchiamento, le cose di questo tipo, due che mi sembrano assolutamente straordinari per pensare cosa sarà il futuro nostro dal punto di vista intellettuale, probabilmente tra 20 o 30 anni. C'è la quasi certezza che nel giro di 20 anni il mondo scoprirà di non essere più solo con i suoi esseri viventi nel sistema dell'universo. Questa non è una piccola variazione. Su questo abbiamo campato per migliaia di anni. E io credo che su questo va fatta una riflessione, e ci sarà una riflessione che non vedrò, ma che sarà fondamentale, perché vuol dire scardinare tutta una serie di aggiustamenti, sistemi, piccole cose e così via, che hanno caratterizzato la vita e la cultura e la estrema importante fioritura del nostro paese. Non si tratta di fare fantascienza. La vita va alla pesca, quale sarà di questi altri, di quasi altri pianeti che adesso saltano fuori di continuo perché le tecniche di astronomia sono sempre più raffinate e permettono di capire un sacco di cose che non si sapevano. Però, dico, signori, è una variazione sostanziale del nostro modo di pensare le cose. Ci sarà una generazione prossima che avrà una rottura rispetto a noi su questo. Adesso ci sono i millennials, ma non saranno i millennials, sarà la generazione o le generazioni che si scoprono di non essere più sole e che devono fare i conti con questo. Molto probabilmente, sempre nei prossimi 20-30 anni, andranno i primi su Marte. E anche questo, pensate ai giovani di oggi e a che cosa può voler dire crescere in un mondo che ha questo tipo di cose come delle cose ovvie, naturali. E quindi io credo che questo modifichi il modo stesso di immaginare e di pensare i nostri territori. Che non vuol dire perdere l'identità locale, ma vuol dire mettere l'identità locale dentro un contesto molto più ampio e dare un valore molto più relativo a tutta una serie di cose, un valore più fondativo a delle altre che creeranno delle nuove territorialità. Allora, qui anticipo subito una cosa che io penso che Udine, l'Università di Udine, deve pensare. Sì, c'è una terza missione di territorio, ma il territorio non deve essere per l'Università del Friuli solo il Friuli. Deve essere cosa il Friuli può insegnare a territori molto più vasti, partendo dalle esperienze o dalle condizioni che ha avuto. Prima veniva ricordato il fatto che questa è un'area con una struttura e un'articolazione linguistica del tutto particolare. Beh, questo è oggi un elemento identitario fortissimo, ma non è per la conservazione dei dialetti e delle tradizioni locali, ma perché oggi il mondo ha in tutti i suoi rapporti una necessità di comprensione, di traduzione, di concettualizzazione in termini diversi che ogni lingua ha, e quando una lingua entra in contatto con un'altra lingua deve porsi tutto un problema, una serie di problemi di ridefinizione di se stessi, di ruoli, di elementi di comprensione. È una cosa straordinaria, è un capitale enorme. Avete avuto una tragedia straordinaria 40 anni fa. Il Friuli è una delle regioni che è riuscita nel meglio nel mondo a uscire da questa vicenda, e questo è un altro capitale importantissimo, come si ricordava. Non è che i terremoti finiscano, i terremoti continuano, ma non ci sono solo i terremoti, praticamente ormai ogni settimana abbiamo un evento che è equivalente a un terremoto dal punto di vista della necessità di conoscenza, di competenze, di cose di questo tipo, di atteggiamenti completamente diversi rispetto all'ambiente. Eppure si parla moltissimo di queste cose, tutti stanno lì a farsi, si inventano laboratori, eccetera, ma sembra che la capacità dell'università di incidere dal punto di vista culturale, intellettuale e di portare avanti delle battaglie, che poi sono delle battaglie politiche fondamentali, sia modestissima. Che le cose dipendano e vengano scelte fondamentalmente dagli interessi dei produttori dei motori a scoppio, oppure da quelli che estraggono il petrolio, se gli va male allora si riscopre che forse conviene l'energia alternativa e cose di questo tipo. Beh, io credo che di nuovo queste sono delle scelte, degli elementi fondamentali della cultura contemporanea, e l'università deve avere un ruolo estremamente importante in questo. E però francamente lo dico da emerito e soprattutto lo dico da pensionato all'università, avendo fatto il mio lavoro per tanti anni, io trovo una totale opacità da questo punto di vista nel dibattito in questo momento su questi temi c'è da parte del sistema universitario, e non solo quello italiano, ma in generale. Cioè, noi vogliamo essere in un certo senso, molte volte abbiamo ragionato come delle sorte di sacerdoti laici della, però non ci siamo assunti, non ci assumiamo queste responsabilità, perché poi vengono fuori queste cose a pezzetti, a bocconi, come lamentazioni. Le scelte le fanno altri, le fanno spesso in modo del tutto sbagliato, e noi stiamo zitti perché stiamo lì a farci invece le valutazioni secondo i nuovi criteri di valutazione, per cui io devo dire sono un valutatore, e ormai le valutazioni vengono fatte degli articoli scientifici non sulla realtà ma sulle citazioni dei colleghi, e questo porta a una distruzione totale del senso dell'università. E il sapere che il professor tale ha detto una cosa che è giusta, ma no, l'altro, quell'altro ha detto una cosa che è lievemente diversa, che è anche più giusta, che è però senza dire che tutti e due non hanno capito niente del processo che intanto si sta sviluppando. Ecco, questo è il tipo di produzione scientifica che ormai in qualche modo ci sta investendo per tutta una serie di norme, tipo burocratico, eccetera, e tutti stanno zitti su questo. Oppure ci sono delle proteste che vengono considerate così, delle proteste di tipo corporativo, di fannulloni che non vogliono farsi valutare. Ecco, io credo che su queste cose noi dobbiamo ragionare seriamente. E un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare è che nel prossimo, in tempi molto brevi, questa area del mondo, l'Europa, e questa sottoarea dell'Europa che è l'Italia, se non riescono a inventarsi qualcosa che però richiede uno sforzo collettivo molto forte, sarà totalmente marginalizzata. E dal punto di vista economico peseremo sempre meno, stiamo pesando sempre meno, dal punto di vista culturale peseremo sempre meno e stiamo pesando sempre meno. Nel senso che non è una questione, è una questione certo di qualità, ma anche di dimensione. Se ci sono, e come ci saranno in Cina, alcune centinaia di migliaia di ingegneri di buon livello, è chiaro che l'ingegneria, il grosso dell'ingegneria probabilmente sarà in Cina, non sarà più da noi, ci saranno ancora dei signori che da noi. Allora bisogna che reinventiamo queste cose, che troviamo dei punti di forza, e io credo che questo è il discorso che in fondo viene fuori da questo convegno, che sono tali da poter dire no, noi comunque saremo piccoli ma possiamo dare un contributo molto preciso a una certa cosa, non possiamo essere sostituiti da un altro. E i terremoti ci sono anche in Cina. Ebbene, però chi ha la consapevolezza maggiore, chi ha fatto i migliori ragionamenti, chi c'è in questo campo, non sono necessariamente solo i cinesi, sono anche gli ingegneri o i geologi friulani che su questo hanno costruito un loro più complesso modo di ragionare e di portare avanti i discorsi. Allora, in sostanza, io credo che c'è tutta una serie di progetti, processi, lo dico da urbanista a Sandro. Pensiamo al fatto che la popolazione mondiale, nel giro di qualche decennio, il 70% della popolazione mondiale verrà in aree urbane. E questo vuol dire che le città, anche le nostre, cambieranno radicalmente, perché diventano pezzi di sistemi molto più ampi, molto più complessi, verranno fuori delle abitudini, dei modi di vivere la città, che saranno profondamente diversi da quelli a cui noi siamo abituati. E questa è una sfida di nuovo, il ragionare, perché non è che le nostre città spariranno, ma le nostre città non possono neanche diventare come dei graziosi gioiellini dentro dei sistemi che funzionano in modo totalmente diverso. Cioè dobbiamo essere in grado di riflettere su quella che può essere la nostra tradizione, le nostre strutture, la nostra capacità di far funzionare certe cose, il modo gradevolissimo di vivere, il fatto che c'è una piazza meravigliosa qua fuori, un caffè ottimo, che sono dei capitali straordinari, che questi sono delle cose che però non necessariamente ci godiamo solo noi, sono i parametri e i punti di riferimento di nuove forme di organizzazione civile e così via. E questo anche in un mondo che dal punto di vista economico e politico cambierà enormemente. E siccome noi dobbiamo ragionare per quelli che sono i nostri allievi o i nostri figli, i nostri nipoti, questo è uno sforzo che dobbiamo cominciare a fare adesso, seriamente. Ci saranno poi conflitti ideologici e culturali e religiosi che credo non finiranno affatto nei prossimi anni. Avranno delle forme diverse, eccetera, ma siamo in un momento in cui queste grandi trasformazioni, e sono voluto partire dalla storia degli esseri viventi del resto dell'universo, e capitano quando ci sono dei momenti di grande incertezza, difficoltà, trasformazione, modifica nel mondo. La storia dell'umanità è stata questa, ci sono stati dei momenti di giro, di boa, dei momenti di riflessione profonda su certe cose, no? È stato così un paio di secoli fa quando l'industrializzazione è cominciata, si sono cambiati totalmente i modelli, è stato ancora prima e l'Italia è stata fondamentale nel momento del Rinascimento, quando si è ragionato di nuovo in termini diversi. Se si va indietro si trovano continuamente questi momenti di trasformazione. Sono dei momenti in cui tutti però devono dare un contributo, che sia il contributo vero, no? Non fa finta quello di attaccarsi, eccetera. Insomma, in Italia io non credo che si possa vivere seriamente nei prossimi anni pensando che l'Italia diventa un paese di cuochi e di produttori di cibo a chilometro zero. Lo dico duramente perché i problemi sono più grossi e se noi facciamo questo diventiamo veramente un luogo di nicchia assoluta. E mi faccio un riferimento retorico al Friuli. Io credo che quando i friulani andavano in giro per il mondo, sono andati moltissimo, e andavano non per raccontare frottole o piangere sulla loro casa, andavano a costruire delle cose diverse, avevano il coraggio di affrontare dei luoghi che erano a loro del tutto ignoti e di dare il meglio di sé, e questa è stata una storia straordinaria del lavoro friulano nel mondo. Insomma, ci sono dei posti che ancora si ricordano i primi che arrivarono e che fecero delle cose che nessun altro sapeva fare. Ecco, questo io credo che sia in qualche modo il compito che noi abbiamo. Ora, però, il discorso è che la nostra università in questo momento ha una serie di problemi che in realtà non sembrano tenere tanto conto di questo. È costretta anche a affrontare delle situazioni che sono estremamente difficili. Non dimentichiamo che le università italiane, insomma, il sistema università italiana è il meno finanziato in Europa praticamente, che abbiamo una classe docenti sostanzialmente molto vecchia rispetto a quella degli altri paesi, abbiamo un calo di controtendenza rispetto agli altri paesi europei delle iscrizioni all'università. E perché abbiamo un calo dell'iscrizione all'università? Perché in realtà sta calando la popolazione italiana. Il numero dei 19enni italiani che dovrebbero iscriversi all'università sono calati rispetto a quello degli altri paesi in misura molto consistente. Qualche giorno fa c'era la notizia che appunto sta diventando molto grave il fatto che l'Italia non riesce più a riprodurre in nessun modo, perché il suo tasso di fertilità si è abbassato moltissimo, delle generazioni future che siano abbastanza consistenti per far funzionare tutta una serie di cose. E la cosa grave, e anche questa noi ci abbiamo marciato su perché ci faceva comodo, è il fatto che gli immigrati, che hanno tenuto in alcuni casi ancora minimamente alto il livello di natalità, quando arrivano in Italia dopo 2 o 3 anni calano i figli a loro volta, e quindi è una risorsa che non abbiamo. Non solo, ma il sistema educativo delle scuole primarie e medie italiane non tiene conto di fatto della diversità linguistica, delle formazioni diverse, del fatto che le famiglie degli immigrati hanno delle storie completamente diverse, sono tutti uguali, tutti omogenei, tutti carini e belli come se fossero prodotti da noi. Il risultato è che gli allievi immigrati, che dovrebbero essere quelli che danno una mano a risolvere più avanti come futuri ingegneri, medici o che so io, la quota di giovani, non riusciranno ad arrivare all'università perché si perdono per strada. Allora dico, questi sono i problemi che l'università deve tirar fuori, sul quale si deve discutere, perché se non lo fa l'università, se l'università, e questo è un problema di nuovo di rapporto col territorio, di leadership nei confronti del territorio. E poi ci sono altre cose, c'è appunto quella che è stata ricordata di nuovo dell'aziendalizzazione dell'università, insomma, si è costretti a farla, però la mia impressione, francamente, è che ci si è marciato anche su. C'era una vocazione a fare l'impresa che poi piaceva anche tanto, perché alla fine, alle volte è più semplice fare il finto manager del bravo ricercatore. E quindi l'università si è anche lasciata andare molte volte a questo gusto di trovare. Di trovare che cosa? Ecco, io credo, e questa è una mia opinione, l'università deve avere un rapporto molto forte rispetto all'economia di un territorio, alla sua classe dirigente, in fondo costruisce la classe dirigente di un territorio, però lo deve fare al massimo livello possibile, non può pensare di formare i quadri intermedi e di diventare una forza per riuscire a far funzionare un po' di più i ristoranti, gli affittuari, un po' di servizi. Perché molte volte, quando noi vediamo le analisi sul ruolo e il peso dell'università dentro un territorio, è questo. Qualche modesto brevetto, un po' di attività varie, un po' di imprese che vengono aiutate perché qualche idevuzza è venuta, e poi soprattutto un po' di ristoranti, pizzerie e appartamenti. È questo il senso dell'università, no? Cioè l'università non può essere una scuola professionale di più alto livello. Non può essere il monastero tibetano, però, neanche, che era l'altro modello. Siamo tutti chiusi dentro noi stessi, meditiamo meravigliosamente, ci comunichiamo delle cose straordinarie e viviamo anche, e questo è un altro problema che però l'università non ha dibattuto sufficientemente, questa cosa che si prendono gli studenti e si vanno a sbattere dentro un campus tutto chiuso, perché così si educano meglio. Ma si educano a che cosa? Cioè si fanno dei signori che hanno delle buone performance dal punto di vista degli studi, magari si laureano tutti in tempo, fanno tutti, hanno buoni voti, e poi sono spesso dei signori che sono totalmente disadattati rispetto alla società nella quale devono vivere. Noi parliamo della terza missione dell'università, ci sono dei paesi molto più modesti e pasticciati dei nostri, non so, penso al Brasile, dove gli studenti per obbligo in alcune materie devono farsi dei periodi di lavoro sul campo, andare a cavare i denti nelle montagne, nelle foreste, andare a curare i bambini ammalati con pochi soldi, come se fossero degli ospedali da campo. E gli studenti imparano che la missione di un medico è anche quella, bisogna sapere fare quelle cose. Poi uno può diventare uno straordinario chirurgo a Houston, ma sa che quello è la base di questo. Mio padre era un medico, siamo una famiglia di baroni, era chirurgo. A Padova ha avuto un sacco di allievi, tra l'altro, nell'Udinese. E la sua scuola, l'ha scritto, che cosa è stata? È stata il Carso e l'altipiano dell'Asiago, perché si è fatto 4 anni di guerra, ha imparato da giovane medico che bisogna prendere decisioni in 5 minuti avendo a disposizione poco più di un coltellino e spesso senza neanche il disinfettante, perché ti arriva uno disperato che devi in qualche modo cercare di salvare. E dico, però mio padre questa cosa poi diceva gli ha pesato in modo determinante per il resto della sua vita, per il rapporto con i pazienti, perché a questo punto sapeva che cosa voleva dire il dolore, la sofferenza, la tragedia, il morire d'improvviso, morire quando si ha 18 anni e così via. Ecco, io credo che di nuovo in queste nostre missioni ci deve essere questo senso molto forte, perché questo è quello che oggi nel mondo in qualche modo sta mancando, e siamo di fronte a dei momenti in cui dobbiamo prendere delle decisioni di carattere invece molto importante per il futuro nostro, delle nostre società e poi per i nostri figli e così via. E questo invece l'abbiamo lasciato in qualche modo scivolare. Siamo andati appunto o con derive di tipo molto accademico oppure con derive di tipo manageriale. Non siamo riusciti a reinventare in qualche modo una università del contemporaneo, che è estremamente complesso. Allora, dette queste lamentazioni, io credo che ci siano però alcune cose che forse varrebbe la pena di fare o di tentare. Le provo a enumerare molto rapidamente, alcune le ho accennate e così chiudo. Io penso intanto che un ragionamento dovrebbe essere fatto sulla dimensione territoriale. Allora, credo che si debba fare un riferimento al territorio in cui si è, ma si debba anche ricordare che oggi il mondo è fatto di reti. E io non vedrei niente di strano che il Friuli, nel suo ragionare sul Friuli, abbia poi stretti e profondi legami con altri pezzi del mondo dove ci sono problemi del tipo analogo. I contatti possono essere di varia natura. Quando si lavora poi su certe cose insieme si scoprono un'infinità di elementi simili. Sabato e domenica io ho passato a Ferrara tutte le 2 giornate di incontro su una cosa che ho promosso e che sembra funzionare abbastanza bene. Io sono una cattedra UNESCO, sono andato all'UNESCO e ho detto, ma scusate, che senso ha che le cattedre UNESCO siano ognuna per i fatti suoi? E perché non, per esempio, visto la situazione del Mediterraneo, con tutti i problemi che ci sono, visto che più o meno quasi tutti i paesi del Mediterraneo hanno una cattedra UNESCO, più cattedre UNESCO, in alcuni campi simili, ovviamente ci sono anche quelli che si occupano di ingegneria spaziale, o di questo genere, ma quelle della cultura, delle scienze sociali, delle scienze naturali, per l'inquinamento, già, perché non ci troviamo e ragioniamo insieme su cosa si può fare. Invece di essere un solo signore che manda dei documenti, sono 15 signori che mandano dei documenti, che ragionano e mettono insieme. Sono venuti tutti a spese loro, cosa abbastanza eccezionale, perché non c'erano soldi, ho detto, se vi pare. Abbiamo lavorato 2 giorni, siamo riusciti a fare questa cosa, sono venute fuori delle cose interessantissime. È venuto fuori un ragionamento con i turchi, con gli israeliani, con i serbi, i macedoni, gli spagnoli, eccetera, per esempio, sul problema dell'immigrazione e su che cosa si può in qualche modo immaginare rispetto all'immigrazione, al territorio, alcune di queste si occupano dei problemi territoriali, al patrimonio culturale, ai rapporti interculturali, ai discorsi di carattere linguistico a cui facevate riferimento prima, che sono estremamente ricchi, interessanti, e hanno fatto vivere immediatamente un territorio che è lì, geografico, che ha avuto elementi in comune fortissimi per tanto tempo e che poi si è rispezzettato, che invece si può ricomporre. E nel momento in cui lo ricomponi, perché oggi c'è la tecnologia per farlo, tutte queste varie cose, la gente è più mobile perché ci sono scambi di tutti i tipi, programmi europei che si possono utilizzare e finalizzandoli in quel senso, salta fuori che ci sono anche tante risposte che possono essere date, o si può tentare di costruirle insieme. E che il giovane macedone della scuola di giornalismo di Skopje, che però lavora da anni sul fatto che i Balcani parlano in lingue totalmente diverse, si sono sparati a lungo, massacrandosi, eccetera, e in qualche modo cercano di ricomporre una identità attraverso questa frammentazione, è un signore che ha più idee su come si può lavorare a livello degli immigrati che arrivano dagli altri paesi e di uno studioso meraviglioso che magari sta a Roma, perché che non ha nessuna esperienza diretta da questo punto di vista. Ecco, allora io credo che questo dei territori, delle reti, l'apertura di queste cose e quindi la valorizzazione di queste identità diverse, ma mettendole in una dimensione contemporanea, sia un elemento molto importante. E ovviamente partendo da un'identità come quella del Friuli, certamente si ha un attu molto forte in questa direzione. Credo, è quello che dicevo prima, che ci siano poi delle identità, delle specializzazioni che possono essere forti. Ne citavate due, una è quella del terremoto, che è nota a tutti, e quella della linguistica, che è meno nota, ma credo sia molto importante, e giustamente è stata ricordata. E sono dei capitali, io credo, perché permettono di ritrovare o di suggerire anche dei nuovi ruoli alle città, ai territori, eccetera. E io credo, qui arrivo all'altro punto, che questo sia uno degli elementi, diciamo, del ruolo culturale e intellettuale che l'università può avere, perché in qualche modo l'università deve, io credo almeno, suggerire al territorio che ha la sua ricchezza, eccetera, dei nuovi traguardi, deve suggerire come andare più avanti, quali sono i problemi che in qualche modo si porranno nei prossimi anni e sollecitare la capacità locale di dare risposte a questo, insomma, di costruire degli scenari per se stessi che siano degli scenari in parte realizzabili, ma in parte anche ideali. Allora io lo dico, poi non so, io non credo che l'ideale di un giovane oggi, quello che va in giro col telefonino, insomma, il nostro giovane, possa avere in futuro come ideale il fatto di una piccola identità linguistica in un piccolo pezzetto del mondo. Bisogna partire da quella piccola identità linguistica per dargli il senso che quella però è una parte importante di un discorso molto più ampio. Cioè, ci sono degli aspetti di tipo romantico nostri, forse che appartengono a delle generazioni precedenti. Non so, a me viene un po' da ridere alle volte quando c'è tutta questa cosa dell'eccellenza italiana dichiarata, siamo eccellenti in questo e quell'altro. Quando eravamo eccellenti nel Rinascimento, non credo che andassero in giro a dire noi siamo eccellenti, insomma, erano eccellenti e basta. E tutti quanti seguivano. Ecco, io credo che molti dei ragazzi di oggi sono un po' così, insomma. Sono anche stufi di tante parole e vorrebbero vedere delle cose più precise. E io credo che se si reinterpretano alcune di queste cose ci siano. Questo vuol dire anche avere un ruolo, io credo, di nuovo, questo non lo so francamente di cosa stia facendo l'Università di Udine, questo di attrarre molto di più i giovani stranieri. L'Università italiana, voi sapete, le classifiche mondiali sono poi fatte anche un po' a favore delle università di tipo anglosassone con certi sentimenti, però è indubbio che l'università italiana nel ranking mondiale è praticamente inesistente. Quindi, e io credo che invece l'università italiana potrebbe essere molto più presente. Allora, per essere nel ranking, da una parte bisogna fare delle cose che piacciono appunto ai valutatori del Times o di queste cose. Però per un altro verso è vero che è così. Faccio un esempio incontrovertibile: l'università italiana ha, rispetto ad altri paesi europei, un numero di studenti stranieri che vengono a studiare in Italia infinitamente inferiore. Perché? Perché i corsi in inglese offerti alle università italiane sono inesistenti e noi non possiamo pensare che venga un cinese che per fare un corso di un anno all'università italiana debba prima imparare l'italiano, perché non lo farà mai. Io so, lo so per le mie materie, che spesso gli studenti cinesi, per esempio, che vengono all'università italiana, vengono all'università italiana come terza scelta. Prima provano in Inghilterra, non va, provano in Francia, non va, e finiscono in Italia. Questo non va bene. D'altra parte io ho dei colleghi, cari, amici, al Politecnico o anche a Ferrara, che dicono che non si possono spiegare alcune cose relative, poniamo, alla storia dell'arte, dell'architettura, in inglese. Bisogna spiegarli in italiano. Allora io, per carità, forse hanno ragione, alcuni dei più grandi storici del Rinascimento della pittura italiana sono inglesi o di lingua inglese, i tedeschi hanno avuto un ruolo assolutamente fondamentale nella storiografia dell'arte italiana, evidentemente riuscivano a comunicare in modo convincente. Allora le università italiane all'estero non hanno praticamente sedi, mi sembra di ricordare, l'avevo scritto per Pavia, avevo fatto un'indagine, sono tre, la Bocconi, non mi ricordo che cosa, in genere in cose di carattere più business. E perché mai? Ci sono delle università turche che aprono in giro per il mondo, l'Italia ha delle cose da offrire, perché non ci deve essere una politica estera di questo tipo? Perché i siti italiani sono spesso delle università italiane illeggibili, molti di questi sono ancora in italiano e basta, e solo in inglese. Allora dico, questo è un altro problema che forse un'università nuova come la vostra e un po' aggressiva potrebbe cominciare a meditare. Qual è il vantaggio per un territorio di avere gli stranieri? Il vantaggio del territorio degli stranieri è che si incomincia ad avere un'immagine di quel territorio completamente diversa. Questi qua ritornano in patria e parlano di quel posto. Certi legami di business e poi di questo tipo sono fatti così. L'Olanda, che è un paese più piccolo, ha una forza economica in certi settori fortissima, dico, la politica agricola dell'Olanda, la produzione fondamentale che l'Olanda e il ruolo fondamentale che l'Olanda ha nella politica agricola di moltissimi paesi in Africa, in America Latina, da che è fatta? È fatta da alcune università, in particolare Wageningen, che è una delle più grandi scuole agrarie del mondo, che forma i quadri di tutto il mondo nell'agricoltura. E per cosa succede? Succede che quando tu hai il ministro dell'agricoltura del Ghana che ha studiato a Wageningen, ovviamente si ricorda dei suoi ricercatori, professori o dei compagni di scuola. Dico, non ci vuole un'astuzia particolare. Allora, io credo che questa serie di problemi dovrebbero stimolarci a essere un po' più così, insomma, più estrosi, più coraggiosi, più inventivi. C'è un'altra cosa importantissima di cui si parla sempre, non si fa quasi mai, la storia del lifelong learning, che sembra una roba per vecchietti tipo terza età. Oggi la formazione è una roba come le attrezzature di un'impresa, insomma, va cambiata continuamente nel tempo, invecchia, ma non va cambiata tanto nelle spicciole conoscenze, va cambiata nell'ordine mentale di cose. Un cinquantenne che esce dal mercato del lavoro oggi non esce dal mercato del lavoro, esce per tantissimi motivi, ma quando cerca di ritornare nel mercato del lavoro, uno dei problemi grossissimi che ha, e su questo c'è un sacco di gente che ci ha lavorato, è che non riesce ad adattarsi al nuovo modo di funzionare di certe cose, al nuovo modo di interpretare certe cose. E allora questo pesa fondamentalmente. Chiudo. Quindi anche su questo credo dovremmo ragionare, perché l'università è sparita da questo punto di vista, annuncia tante cose, ma poi non è un dato strutturale. E il rapporto e i programmi di Long Life Learning vogliono dire un rapporto col territorio fortissimo, perché è la società del territorio che va continuamente rieducata, riportata avanti, arricchita, fornendogli degli strumenti sempre più forti. E chiudo, credo che infine una cosa molto importante sia che l'università riscopra la eterodossia, che sia più eretica, meno convenzionale, meno banale.
Assolutamente d'accordo.
Bisogna che l'università trovi anche la fierezza di avere dei signori che in questa sala qualcuno viene bruciato per le sue idee e poi se ne meno a gran vanto, e poi, come è successo per Savonarola, alla fine magari si propone dopo qualche secolo di farlo santo perché era quello che aveva visto un po' più lontano. Grazie.
dimenticato di ricordare prima.